Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La lettura che credo di aver dimenticato domenica, e chiedo perdono, quello è importante, è Giovanni 12. E stiamo arrivando proprio vicino alla Pasqua. Gesù ormai è riconosciuto da tutti, non sanno che è il Cristo tutti, ma sanno che è un uomo da Dio che fa cose che nessun uomo può fare. È odiato dai farisei che hanno deciso che devono a tutti i costi ucciderlo. E Gesù sa che sta arrivando proprio, è proprio lì davanti a sé, una settimana davanti a sé, a morire per i peccati degli uomini che Dio salverà. Quindi Giovanni 12. Ricordate che Gesù in Giovanni 11 aveva risuscitato Lazzaro. Ricordate quello? Miracolo incredibile. E è stato fatto molto pubblicamente, perché Lazzaro conosceva tante persone e c'era una grande folla di giudei lì per piangere la sua morte quando Gesù ha risuscitato lui. Quindi siamo Giovanni 12. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato ricavato ai poveri?» Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala, ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti giudei se ne andavano e credevano in Gesù. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, o figli di Sion, ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro di asino». Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatte queste cose a lui. La folla dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e che lo aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli va dietro!» Ora tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatosi a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Ma Gesù rispose loro dicendo, «L'ora è venuta, in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche mio servo, e se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ora egli diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. La folla gli rispose, noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora, come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù allora disse loro, la luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora, egli ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori, perché non vedono con gli occhi e non comprendono col cuore, e non si convertono, ed io non li guarisca. Queste cose disse a Isaia, quando vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ora Gesù gridò e disse, chi crede in me? Non credi in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi crede in me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziato sarà quello che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha comandato che cosa devo dire e annunziare. Ed io so che il comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, le dico così come il Padre mi ha detto. E ho pensato di pensare un po' a questo. Qual è il nostro problema? Quando noi abbiamo situazioni in chiesa, problemi, io ho un traguardo e credo per grazia che di solito succede. Cosa abbiamo fatto mercoledì scorso? Abbiamo usato una situazione per cui stavamo pregando per parlare di un'altra situazione, cioè di noi stessi. Quale peccato hai tu che non hanno anche gli altri? E abbiamo visto che non importa il peccato, abbiamo tutte le stesse tendenze che manifestiamo in modi diversi, ma le tendenze sono quelle, giusto? E quando stiamo vedendo tutto storto, in realtà è perché noi non stiamo guardando a Gesù Cristo. Allora, tutta la Bibbia, ma i Vangeli in modo molto particolare, ci fanno vedere più di Gesù Cristo. Quindi, visto che abbiamo visto più di Giovanni 10 e 11, vorrei vedere un po' di più di Giovanni 12, perché c'è tanto qui. Non vedremo tutto, ma almeno vorremmo toccare. Se guardiamo indietro in capitolo 11, dopo che Gesù aveva risuscitato Lazzaro davanti a tante persone, iniziamo al versetto 11, 55, capitolo 11, versetto 55, un po' di contesto del nostro brano. Ora, la Pasqua dei Giudei era vicina, e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel Tempio, dicevano fra loro, che ve ne pare? Non verrà egli alla festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che, se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse affinché potessero prenderlo. Allora qui vediamo che la folla era molto curiosa di vedere Gesù. La gente voleva vedere Gesù, però la maggioranza non hanno creduto in Gesù per la salvezza. Volevano vedere Gesù perché erano curiosi. Chi è questo che fa miracoli? Voglio vedere io qualche miracolo. Non ho mai visto un miracolo. Chiaramente quasi nessuno ha visto un miracolo. Quindi erano curiosi, ma non con cuore giusto. Non erano aggravati per la loro condizione spirituale. Erano curiosi di vedere questo uomo che era capace a fare miracoli, compiere miracoli. E anche oggi c'è un desiderio da parte di tanti di voler vedere i miracoli, di voler sapere per curiosità, ma non perché il cuore cerca un Salvatore. E non dobbiamo mai criticare gente così, se poi noi vediamo Gesù ma non vediamo i nostri bisogni di Gesù come Salvatore. Ricordate che non siamo salvati perché un certo numero di anni fa ho creduto. Siamo salvati perché ci aggrappiamo a Gesù adesso. Crediamo in Lui oggi come chi è la mia salvezza, chi è il mio perdono, chi mi dà accesso al Padre che io non potrei avere accesso. La vera fede è una cosa vivente, non è una cosa storica. E non è la stessa cosa, ma qualche paralleli con il matrimonio. Il matrimonio non è ma io ho sposato mia moglie 26, 32, 40 anni fa. Certo sono il marito. Ma se non vivi da marito, non hai capito niente. Certo, legalmente siete sposati, ma bisogna vivere il matrimonio tutti i giorni. E bisogna vivere con fede in Cristo come chi è il mio Salvatore, la mia salvezza oggi. Quindi non cerchiamo Gesù per curiosità, ma cerchiamo Gesù perché abbiamo bisogno di Gesù. Infatti, un vero seguace di Gesù non lo cerca per curiosità, ma ascolta e segue. Gesù diceva quello in Giovanni 10, 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono. Arriviamo a questa cena, capitolo 12, all'inizio, questa cena, questa è una cena per onorare Gesù. Impariamo in Marco 12, che andremo lì fra un attimo, ma prima leggiamo qui, che era in casa di Simone il lebbroso. Visto che aveva persone in casa, vuol dire che non era più lebbroso. Gesù evidentemente aveva guarito lui, e c'era anche Lazzaro, tutti lui da Betania si presume, e quindi insieme hanno detto, guarda, Gesù ci ha dato la vita, facciamo una grande cena per onorarlo, perché sta venendo. E leggo di nuovo da 1 a 3. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti, e qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. E anche in Marco, trovo, perché aggiunge qualche dettaglio, in Marco 14, all'inizio, versetto 3, e leggo da 3 a 9, ora egli, trovandosi a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso d'alabastro di olio profumato di autentico nardo, di gran valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. E alcuni si segnarono fra di loro e dissero, perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse, lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me. Perché i poveri li avete sempre con voi, e quando volete potete fare loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure il suo ricordo ciò che costei ha fatto. Ok? Tornerò in Giovanni. Ma notiamo qualche cosa qui. Maria prende questo vaso di alabastro pieno di puro nardo. Nardo è una pianta che cresce nelle montagne di Tibet, quindi lontanissimo da lì. Un libro, pensavi circa mezzo chilo nostro, costava più di 300 denari. Cos'era un denaro? La paga di un giorno. Quindi questo, togliendo il settimo giorno dove non lavoravano, questo era quasi lo stipendio di un anno intero. Cioè, è una cifra immensa. È lo stipendio di un anno intero quasi. E Maria ha preso questo e ha versato questo sul capo e sui piedi di Gesù. Allora, era una sostanza molto denso e strapotente, che di solito si usava una goccina che già si sentiva bene. Allora, pensa un po' di mezzo chilo, come bastava una goccia. Tu mettevi una goccia e si sentiva in tutta la stanza. Allora, mezzo chilo e ha messo nei capelli di Gesù e sui suoi piedi, quindi permeava, riempiva i capelli di Gesù, che probabilmente erano lunghi, era nazareno, pieni di questo, non si faceva la doccia tutti i giorni, quasi sicurissimo, anzi dice che mi ha unto in base alla mia sepoltura, non ha fatto nessuna doccia, quel odore sarebbe rimasto finché non era nella tomba. Quasi un anno di stipendio, io non mi interessa quanti soldi avevano, era un sacrificio gigantesco. E qui si fa vedere il cuore di Maria. Lei credeva in Gesù, come colui che aveva pagato i suoi peccati. Ricordate la donna che è entrata in casa di un Simeone, questo è Simone, questo è un Simeone, è una donna che era una donna cattiva, ex prostituta, che piangeva sui piedi di Gesù asciugando con i suoi capelli. E Simeone ha detto a Gesù in quel brano, tutta un'altra cena, ma se lui sapesse chi fosse, non l'avrebbe lasciato toccare. E Gesù, leggendo i pensieri del Simeone, una domanda per te. Due debitori, avevano tutti e due debiti che non potevano pagare, uno con 50 e uno con 500 denari, se non sbaglio, e sono stati condonati da tutti e due, dal padrone. Quale sarà più riconoscente? Chi amerà di più? Ma presumo quello con 500. Vedi questa donna? Sono venuto in casa tua, non mi hai dato olio sul capo, e lei ha messo olio sui miei piedi, no, sui lacrimi, non mi ha lavato i piedi lei con le lacrime, non mi ha asciugato lei con i capelli. Lei è stato perdonato tanto, ama tanto. Maria, capendo l'immensità della salvezza che aveva in Cristo, il suo cuore era stracomodo di ringraziamento a Gesù. E così lei non vedeva il costo, voleva fare il massimo che poteva fare per dimostrare onore e amore a Gesù. E qui vediamo un principio per noi. Quando uno si vede come peccatore perdonato, sarà riconoscente a Gesù e sarà umile, perché era umiliante toccare i piedi di qualcuno. Ricordate i discepoli all'ultima cena? Nessuno voleva lavare i piedi degli altri perché era una cosa solo per i schiavi. Allora gli apostoli non volevano lavare i piedi l'uno dell'altro, e lei, che non era una donna povera, lei era disposta davanti a tutti a mettersi lì, in ginocchio, intorno ai piedi di Gesù, e asciugare i piedi che erano considerati impuri, asciugare i piedi con i suoi capelli. Quindi si vede amore, si vede umiltà, e se tu non hai quel cuore, è perché non vedi la grandezza del tuo peccato. Domenica, il sermone cos'era? La domanda che ponevo più volte era perché Gesù doveva morire sulla croce e subire l'ira di Dio. Non c'era nessun altro modo che Dio avrebbe potuto salvare. E qual era la risposta? Perché doveva proprio subire l'ira di Dio? Qualcuno si ricorda? Perché Dio non... Dio Onnipotente non poteva inventare un altro modo per salvarci? Perché il nostro peccato è così grave. Vorrei incoraggiarvi, quando pensate a situazioni della vita che ti sono stati difficili, di valutare se non c'era anche peccato nella parte tua. E vi dico una cosa, se tu ti ricordi di situazioni difficili nel passato, non ricordate gli altri che hanno peccato contro di te. Non fa altro che indurire il tuo cuore. Ricorda i tuoi peccati, così puoi godere il perdono. Allora, vediamo anche un'altra cosa. Maria aveva sentito Gesù parlare della sua morte e lei ci credeva. I discepoli non capivano. Gesù aveva parlato con i discepoli in modo molto chiaro più volte della morte e della risurrezione. Aveva detto: io vado a Gerusalemme per morire, mi faranno così, mi uccideranno e poi il terzo giorno risusciterò. E loro non capivano. Ma lei, per semplice fede, capiva. Diceva: Gesù sta andando a morire. Forse non lo vedrò mai più. Voglio prepararlo per la sua sepoltura. E quindi lei non era un grande studioso, lei era una donna semplice che a quell'epoca non studiavano, però lei aveva fede. Quindi, che possiamo avere fede. La reazione dei discepoli, che abbiamo letto qui anche in Matteo, parla che erano tutti agitati di questa grande spesa. Qui dice Giuda, in Marco abbiamo letto che anche gli altri, alcuni degli altri erano turbati. E questo ci fa capire qualche cosa. Voi mamme, avendo un figlio ammalato, molto ammalato, quale mamma, sei una vera mamma, quale mamma sarebbe su con un povero piccolo bimbo che proprio sta soffrendo e lei sta rinfrescando la sua fronte con uno straccio che ha una febbre, coccolando, cercando di calmarlo? Che mamma direbbe: scusami, adesso sono le 3, devo dormire io qualche ora. E lo lascerebbe lì a piangere da solo. Quale mamma farebbe quello? Il vero amore non tiene conto del costo. Giusto? Il vero amore non sta tenendo conto del costo. Maria non teneva conto del costo. Gli apostoli stavano tenendo conto del costo. Allora, Giuda era un falso, ma gli altri sono stati trascinati da lui. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. E lui, facendo questo discorso, ma più di 300 denari avremmo potuto aiutare tanti poveri. Ed è vero, con quella quantità di soldi. Allora lui non era interessato nei poveri, ma i discepoli, sentendo quello, sono stati influenzati e anche loro erano arrabbiati con Maria. Importante, Maria cosa voleva da Gesù per questo atto? Cosa voleva? Nulla. Non stava facendo questo come contraccambio. Va bene, Cristo, io ti faccio questo e poi tu fai questo a me. No. Non voleva niente. Lei stava solo esprimendo un cuore di gratitudine per quello che aveva già ricevuto. I discepoli erano messi male. Ma non è che a volte anche noi siamo messi male? Non è che a volte noi, avendo sacrificato, per modo di dire, qualcosa per il Signore, ci arrabbiamo se non ci fa quello che volevamo noi, dentro di noi? E allora, o che possiamo capire che già Gesù ha già fatto tutto salvandoci, se siamo salvati, e che possiamo vivere riconoscenti di quello. Allora, versetto 9-11 voglio leggere, Giovanni 12. Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là, e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti giudei se ne andavano e credevano in Gesù. Ricordate, questo è pochi giorni prima della Pasqua, 6 giorni prima. Quindi Gerusalemme era pieno di persone, pellegrini, che avevano fatto pellegrinaggio, e stavano lì, avendo sentito di Gesù, andavano, Bethsaida cos'era? Quanti chilometri? Ho detto 5 chilometri? 3 o 4 chilometri? Era proprio lì, attraverso la valle, e andavano a conoscere questo Lazzaro e vedere Gesù. Quando i capi dei giudei capivano quanto gente ci andava, che reazioni hanno avuto? Quando hanno capito quanto gente stava andando per credere in Gesù, quale reazione hanno avuto? O meglio dire, quale reazione avrebbero dovuto avere? Quale reazione avrebbero dovuto avere? Cosa sapevano? Abbiamo letto in Giovanni 11. Cosa sapevano per quanto riguarda Lazzaro? Loro sapevano che era stato risuscitato. Quindi, essendo esperti nella Bibbia, cosa sapevano? Che Gesù è il Cristo. Loro sapevano. Ma il fatto è che non volevano accogliere il Cristo. Lo volevano loro comandare. E quindi, pur sapendo, odiavano Gesù. E hanno deciso che Gesù doveva per forza morire e anche Lazzaro. E perché volevano fare questo? Per togliere di mezzo qualcosa che ostacolava quello che volevano loro avere nella vita. In questo caso era potere. Non si può avere una posizione neutrale su Gesù. Gesù non ci dà quello che vogliamo se quello che vogliamo non è secondo la sua volontà. E molto spesso ci toglie quello che volevamo, perché non è la cosa giusta. E allora o ti arrendi a Gesù o alla fine odi Gesù. O ti sottometti a Gesù e avrai gioia. O ti arrabbi con Gesù e non avrai mai la gioia. Qual è la tua posizione nei confronti di Gesù? Ti arrendi veramente a Lui? In ogni campo della vita? Tutto quello che dice, ti arrendi a Lui? O hai dei campi che vuoi decidere tu? Prego che possiamo capire che è stoltezza voler decidere noi. Il problema è, spesso vuol dire tornare indietro sui passi. Abbiamo preso decisioni che non vanno bene, abbiamo stabilito rapporti che non vanno bene, abbiamo stabilito abitudini che non vanno bene. E veramente avere Gesù vuol dire non solo da ora in poi seguirò Gesù, spesso vuol dire tornare indietro e disfare cose a grande costo. Ho stabilito certi rapporti, certe abitudini, certe pratiche e non vanno bene per Cristo. Non posso solo da ora in poi seguirlo, io devo disfare certe cose che ho fatto, che chiaramente sarà difficile, doloroso e probabilmente molto vergognoso. Però se voglio veramente seguire Cristo, devo seguirlo per chi è. Non c'è altro modo di seguirlo. Siamo arrivati al versetto 12 a 19. E la domenica prima della Pasqua, che era venerdì, tante persone erano venute a Betania per vedere Gesù e Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato. Tanti avevano creduto in Gesù. Allora queste persone stavano tornando a Gerusalemme raccontando di Gesù. Stavano proprio raccontando: il Cristo è qui! E qui Gesù è il Cristo! E Gesù ha scelto, ricordate Giovanni 7, come è andato a Gerusalemme? È andato pubblicamente o di segreto? I suoi fratelli avevano detto: se tu sei il Cristo, scendi, sali tu a Gerusalemme, farti vedere. E lui aveva accettato quella sfida? No, era andato di segreto. Ma adesso sceglie il modo più pubblico possibile. Non solo di entrare pubblicamente, ma di entrare con una processione in onore di lui, dove la gente gridava: alleluia, osanna! Quindi ha scelto di venire in modo trionfale, una grande processione, non più in modo nascosto. Leggo questo brano, che sarebbe 12 a 19. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temete, o figli di Sion, ecco il tuo re vieni cavalcando un puledro di asina. Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. La folla dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla, quello più grande, gli andò incontro perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. I farisei allora dissero tra di loro: vedete che non guadagnate nulla, ecco il mondo gli va dietro. Gesù stava entrando in modo che attirava tutta la città fuori a lui. Allora, qualche pensiero qui. Prima, questo è un adempimento di una profezia, che il vero Cristo verrebbe sopra un puledro di asino. E quindi Gesù stava adempiendo anche qui una profezia, ma i suoi discepoli e nemmeno la folla capiva. Non capivano tutto in quel momento. Dopo però si sono ricordando, guarda, era un adempimento di quella profezia. E quello ha fortificato la fede dei discepoli quando hanno capito. Se consideriamo attentamente tutto, non mancava nessuna prova che Gesù era il Cristo. Aveva fatto tutto il necessario per mostrarsi il Cristo. Dio aveva dato tante profezie e Gesù aveva adempiuto tutti quanti, quelli che erano prima della croce. Aveva adempiuto tutti quanti. Quindi era facile riconoscerlo, eppure la gente fino a questo punto non aveva riconosciuto Gesù. Le persone volevano un Cristo politico, un Cristo terreno, un Cristo che avrebbe reso facile la vita. Ma Gesù non è venuto per essere quel tipo di Cristo. Non è venuto per liberare loro da Roma, è venuto per liberare le persone piuttosto dalla schiavitù del peccato, non da Roma. Allora, che tipo di Cristo vuoi tu? Vuoi un Cristo che ti darà un lavoro semplice? Famiglia e parenti che ti trattano bene? Buona salute? Una vita dove puoi fare cose che ti piacciono? Tu vuoi un Cristo che ti dà quel tipo di vita? O vuoi un Cristo che ti fa arrivare al Padre? Anche per una strada dura e angusta. Loro volevano un Cristo comodo. E Gesù ha rifiutato di essere il loro Messia. O che possiamo noi desiderare Cristo per chi è, chi ci salva dai nostri peccati, per portarci per l'eternità nella presenza di Dio. Ricordate che i farisei avevano detto prima di non uccidere Gesù durante la festa. Aspettiamo dopo la festa, quindi sarebbe una settimana dopo la Pasqua, allora lo uccidiamo, non prima. Basta un po' di pazienza. Ma Gesù aveva un appuntamento con la morte, quindi ha spinto le cose in modo che furono costretti ad ucciderlo adesso. 21-22 è una cosa bellissima. O 20-21, scusate. Ora, tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa, c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Bezzaire di Galilea, lo pregarono dicendo, «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Allora, notiamo due o tre cose. Greci non vuol dire necessariamente che erano dalla Grecia. Vuol dire che parlavano greco. Perché per i giudei c'erano giudei e il resto del mondo, che erano greci. Cioè per loro, perché il loro mondo era circondato con popoli che parlavano greco, dal tempo di Salamagno. Quindi per loro, se tu non eri giudeo, tu eri greco. Ok? Era una mentalità, non una realtà, perché anche c'erano tante altre lingue. Ma loro chiamavano altri greci. Probabilmente questo credevano in Dio, e come sappiamo quello? Erano saliti ad adorare. Quindi non erano turisti. Se sono venuti ad adorare, avevano fede in Dio. Probabilmente erano giudei che avevano lasciato Israele durante l'esilio e poi anziché tornare si sono trasferiti in altri posti per lavoro e vivevano lì, non parlavano più la lingua locale. E perché hanno chiesto a Filippo? Da dove veniva Filippo? Filippo era giudeo. Ma vivendo in una città Bezzaire di Galilea, lì si parlava greco. Quindi lui parlava aramaico, la lingua dei giudei, benissimo, era la sua lingua. Ma vivendo in un paese, una città che era piena di greci, è quasi sicuro che lui parlava greco, perché viveva lì. E c'era anche Andrea. Quindi qui vediamo che questi greci volevano venire a Gesù. Loro cercavano Gesù. Come ha risposto Gesù a questa loro richiesta? 23-36. Molto importante. E all'inizio sembra negativo. Ma Gesù rispose loro dicendo, l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se non mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo, e se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'anima mia è turbata. E che dirò, Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e che aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. E mi fermo e poi andiamo avanti, Dio volendo. Gesù risponde a loro, non dicendo, va bene, possono venire a conoscermi, e non dicendo, no, non possono conoscermi. Lui risponde spiegando quello che era necessario per quegli uomini di poter venire a lui. Giovanni 4, donna samaritana. Gesù dice alla donna, voi adorate quello che non conoscete, ma noi adoriamo secondo conoscenza perché la salvezza viene dai giudei. E questi greci, e può darsi non erano giudei greci, erano solo greci che credevano in Dio. Loro dicono, vorremmo noi vedere Gesù, conoscerlo. E Gesù, anziché dire sì, spiega cosa stava per fare per rendere possibile per loro di conoscerlo eternamente. Lui spiega che deve essere glorificato. L'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Allora, Gesù dice che deve essere glorificato, che è la risurrezione. Ma per poter avere la risurrezione serviva un'altra cosa prima. La morte. Quindi Gesù dice, io per fare, rendere possibile per loro di conoscermi, devo morire. Come un granello. Se un granello non muore, non produce frutto. Se muore, produce frutto. E Gesù dice, così con me. Se non muori, rimani solo. Se muore, produce molto frutto. Quindi, questa è una spiegazione del risultato eterno del suo sacrificio sulla croce. Morendo per i peccati, la sua morte provvederebbe a quel punto la salvezza per tante persone. E questo riadempia Isaia 9, quando dice che per le sue lividure siamo guariti. Ok? Versetto 25 e 26 ci spiegano come noi possiamo avere la vita in Gesù Cristo. 25, chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche mio servo, e se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Allora, qui è importantissimo, chi ama la sua vita la perderà. Chi ama la sua vita la perderà. La vita che uno ha o a cui uno aspira. Io posso aspirare a una vita che non ho. Quali sarebbero alcuni esempi di vite che potremmo aspirare di avere? Ci sono tanti esempi. Essere visto bene dalle persone intorno, una vita a cui facilmente aspiriamo di natura. Una vita comoda, con pochi problemi. Una vita in cui gli altri non mi creano problemi e fanno come credo io. Giusto? Tanti aspirano a quello. Una vita dove gli altri mi onorano, una vita comoda, una vita dove tutti fanno come vorrei io. Tanti aspirano a questo, amano una vita così. Non sempre ci arrivano, ma amano quella vita. Una vita con poche regole. Ho pregato stamattina, stavo in macchina andando in banca e ho detto, Signore, aprici gli occhi a capire che ubbidienza non è gravosa. Perché ubbidienza non ci toglie nulla di bello. Perché è difficile ubbidire ai comandamenti di Dio? Per un marito di sacrificarsi, per una moglie di essere sottomessa, un figlio di ubbidire, tutti i comandamenti, perché è difficile? Perché stiamo credendo che quello che potremmo avere se non dovessimo ubbidire vale qualcosa. ma quella è una menzogna, non vale. E la mia preghiera, Signore, fammi capire e farci capire che quello che sembra difficile è perché siamo ingannati a che cos'è che vale. Aiutaci a capire che tu vali. E Gesù sta dicendo, chi ama la sua vita la perderà, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Non sta parlando di odio, sta facendo confronto. Vuole Cristo così tanto che quello che sembrava importante lo vedo quasi come odio, perché il mio stacco lavora a Cristo. La mia stoltezza. Quanto ho mancato comunione con Cristo per quello. E quasi odiare quelle cose, non le persone, ma nel senso che ero attaccato a qualcosa in modo sbagliato. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà. Conserverà non quello che odia, ma conserverà la vera vita per la vita eterna. Questo è importantissimo. E poi, chi è così non vuole vivere senza Cristo? Allora, ogni persona sarà giudicata per l'eternità in base alla risposta alla seguente domanda. Tu ami la vita, una vita qualsiasi che questo mondo ti offre? Vuoi l'approvazione degli altri? Vuoi il piacere di fare come vuoi tu? Vuoi dirigere la propria vita? Ovvero, ami la vita senza Cristo? Oppure, desideri, più di qualsiasi altra cosa, la nuova vita in Gesù Cristo? Tu sei come Maria e Marta e Lazzaro? E vuoi Gesù? Desideri Gesù? Sei come l'uomo cieco che Gesù ha guarito in Giovanni 9? Che vuoi Gesù al punto di accettare anche il disprezzo degli altri? È stato scomunicato dalla società, ma non gli importava, voleva Gesù. Vuoi il perdono di Gesù? Il perdono? Il più grande dono che Cristo dà? Più di qualsiasi cosa? Vuoi Gesù come Signore della tua vita? Come Lui che guida e dirige le tue decisioni quotidiane e come ti comporti e come pensi? Questo è quello che serve per avere la vita eterna, di volere queste cose, di volere Cristo. E il tuo eterno destino dipende da che cosa ami, questa vita o Gesù Cristo. In 26 Gesù dichiara, se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Chi serve veramente Gesù, segue Gesù. Non puoi servire Gesù se non segui Gesù. Cioè, credere veramente in Gesù vuol dire riceverlo nella propria vita come Signore e Sovrano Salvatore, che porta una vita in cui si vive per Cristo, si segue Cristo, si serve Cristo. In Giovanni 10 Gesù aveva detto, le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Dove dico di andare, dove io dico, io vado qua, io vado là, loro mi seguono, vengono, non stanno lì, ma io non voglio andare. Le vere pecore seguono Cristo. E quando uno diventa una vera pecora, riceve la meravigliosa promessa che Cristo sarà sempre con lui. Ma qui dice che quella persona, quando segue Cristo, sarà onorata dal Padre. Sarà onorato come figlio, primo Giovanni. E guarda l'amore di Dio che ci ha fatto essere chiamati figli di Dio, e ciò siamo, ma non è ancora manifestato che ci siamo, ma quando Cristo apparirà, sarà manifestato? Sarà manifestato? Voi, venite, siete i miei figli, davanti a tutti. Non viviamo per quello che potremo godere di questa vita, viviamo per essere legati a Cristo. Che immenso privilegio che il mondo non può dare. Allora ti chiedo, hai qualunque cosa a livello pratico che vale più a te di quanto vale stretta comunione con Cristo? C'è qualcosa, una situazione, un rapporto, un lavoro, la stima degli altri, c'è qualcosa, un'attività che tu consideri più preziosa? Oh no, no, ma io parlo con le azioni, non con le parole. C'è qualcosa più prezioso a te? 27-29, ora l'anima mia è turbata. E chiederò, Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Non era un tuono, perché se no non avrebbe detto forse era un angelo. Se fosse solamente un temporale con tuono, tutti sanno cos'è un tuono. Hanno sentito la voce di Dio. Solo che, no, visto che non si sente spesso la voce di Dio, ma forse era un tuono strano, no, forse erano angeli, ma era proprio Dio che stava glorificando Cristo. Incredibile, Gesù, pur sapendo quanto era terribile quello che lo aspettava, non ha pregato al Padre di salvarlo da quell'ora. Voleva andare avanti perché voleva comprare la nostra salvezza. Le persone sentivano il suono della voce di Dio, ma non capivano bene cos'era. Anche tante persone oggi sentono il tuono dalla voce di Dio nella Bibbia, che viene spiegato, ma non raggiunge i loro cuori. Non percepiscono veramente il messaggio. Beato chi ascolta e medita attentamente su quello che Dio ci dichiara nella parola di Dio. Vado avanti qualche versetto. E lui dice, ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, ed io quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ora egli diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. La folla gli rispose, noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Allora, qui qualche commento. Il giudizio di questo mondo è arrivato. Gesù stava per morire sulla croce e questo sarebbe la condanna contro Satana. Dice in Colossesi 2 che sulla croce Gesù ha spogliato i principati e le potestà. Quindi il mondo sta per condannare e uccidere Gesù, per rifiutarlo, e per questo il mondo sarà giudicato. Ancora oggi le persone rifiutano Gesù e verranno giudicati. Non si inginocchiano davanti a lui come il Signore della loro vita. Satana fu permesso un certo regno delegato da Dio sui pagani, i non giudei, ma dopo la risurrezione il Vangelo non è limitato ai giudei, ma va a tutti. E quindi Satana è cacciato in quel senso. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Lui sta parlando della croce, innalzato sulla croce. Attirerò tutti, non vuol dire tutti, ogni individuo, vuol dire tutti gli uomini. Greci, inglesi, africani, quelli dell'Asia. Cioè prima era solo giudei. Ma adesso sta per attrarre persone da tutto il mondo a sé, tutti. E la domanda, tu sei andato a Gesù per avere la salvezza? La folla voleva un Cristo di comodo, come puoi parlarci di morire? E Gesù dice, disse loro, la luce è con voi ancora per un po', camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Io sono con voi, camminate nella luce che vi do, perché sennò sarà troppo tardi. Noi abbiamo la luce nella Bibbia. Stai camminando nella luce? Stai camminando in quello che Gesù dice? prego di sì, perché se no sarà troppo tardi e le tenebre arriveranno senza preavviso. Penso ai nostri giovani. Hanno la luce, ma non sempre camminano nella luce nel cuore, ma arriverà quel giorno quando le tenebre arriveranno e saranno sorprese. E chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Preghiamo di camminare tutti nella luce. Chiudo. C'è qualche brano ancora, ma leggete bene. Le verità sono meravigliose. Prego che possiamo rispecchiare il cuore di Maria, sorella di Lazzaro e Marta, di vedere la grandezza del perdono e di essere disposto a dare a Gesù tutto, senza tener conto del costo. Sacrificare per Lui. Cosa dice i Romani? Che tipo di sacrificio vuole Dio? Romani 12. Un sacrificio vivente. Quindi una vita proprio fissata su Cristo e dedicata a Lui. Prego che possiamo vedere l'immensità della salvezza, che possiamo desiderare la vita con Cristo al punto che odiamo la vita senza, per camminare con Lui. Padre, voglio ringraziarti che Gesù Cristo era disposto a venire, a subire quello che ha subito, che era terribile quando era sulla croce, terribile da parte di vista degli uomini e terribile per quello che hai mandato tu su di Lui. Padre, grazie che Gesù non si è tirato indietro, abbiamo appena letto, pregherò il Padre di salvarmi da quest'ora, ma per quest'ora sono venuto. Aiutaci a capire che Gesù è venuto per salvarci. Aiutaci a trovare grande gioia nella nostra salvezza. E ti prego, Padre, di glorificarti in noi anche tramite la salvezza di altri. Grazie tanto per la tua parola e per lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.